che hai scelto per questo incontro, abortiamo tu abortiremo tutto. Cosa? Perché l'hai voluto intitolare così?
Si sente, sì. Allora, innanzitutto grazie mille a tutti, a tutti e a tutte per essere qui oggi per questo invito. Io sono Federica Di Martino e se non si è capito, ho abortito. Diciamo che... vabbè, come mi vedete, è una meraviglia. L'idea di oggi è non soltanto di parlare di aborto, ma di utilizzare lo strumento dell'aborto per mettere in luce una cosa che passa continuamente sotto silenzio. Io trovo che sia sempre estremamente interessante la sovrapposizione, secondo me semantica, che a volte c'è tra l'essere silenziose e l'essere silenziate. L'idea che l'esperienza abortiva sia un'esperienza privata di cui non parlare è qualcosa che viene rimandato socialmente e culturalmente a quella che è la nostra intimità. Ci sono cose di cui non si parla, cose che appartengono al privato. Il passaggio rispetto a questo tema, che da qualcuno viene ancora considerato divisivo, molto spesso mi viene detto: attenzione a parlarne perché è un tema divisivo. Non so che cosa ci sia di divisivo rispetto a un diritto sancito da un'orribile legge dello Stato. Orribile legge dello Stato, poi magari ne parleremo perché la definizione è tale. E cosa c'è di divisivo rispetto a quello che riguarda l'esperienza soggettiva dei vissuti? Nel senso che quello che molto spesso capita è che vengano sovradeterminati i nostri vissuti. Io faccio sempre questo esempio: se oggi a ognuno di voi domandassi cosa è stata, per esempio, la prima volta, la prima esperienza sessuale, io non credo che la risposta sarebbe univoca. Per qualcuno sarebbe un'esperienza estremamente divertente, felice, per altri angosciante. Però per quanto riguarda alcuni temi, tra cui l'aborto, la narrazione deve essere sempre la sola: un'esperienza traumatica, un'esperienza dolorosa, un'esperienza triste. Perché? Perché fondamentalmente quello che abbiamo fatto è scegliere di fuoriuscire da quelli che sono i meccanismi del finalismo riproduttivo che purtroppo inquadrano e incarnano questa società. Noi non siamo donne, non siamo soggettività, siamo viste in potenza, siamo madri in potenza. Se succede un fatto di cronaca, abbiamo visto l'ultimo episodio, che è quello, insomma, di un femminicidio, l'ennesimo. Ma quello che riguarda la vita di tutti i giorni, fondamentalmente, è come se ci fosse sempre un grado di dolore maggiore laddove c'è la definizione di madre, che identifica, incarna e costituisce all'interno di un ruolo sociale precostituito. L'aborto è una fuoriuscita da questi meccanismi, da questa strada unica che viene tracciata, e quindi l'unica cosa che si può fare è coprirsi il capo di ceneri e restituirsi al mondo da qualche parte redente. Ho sbagliato, è vero, ho abortito, per un unico motivo molto semplice: ho scelto una sessualità, ho scelto di godere. Non sempre le cose coincidono tra gravidanza e godimento, ma lei è un altro grande discorso sulla sessualità femminile, e ovviamente vengo punita per questo, perché c'è questa traduzione meravigliosa. Io oggi vi darò una notizia che credo vi sconvolgerà da qualche parte, quindi spero che siate pronti e pronte a quello che vi sto per dire. Non ci ingravidiamo per autoimpollinazione. Qualcuno crede che questa cosa accada nel momento in cui rimaniamo incinte e decidiamo di abortire, ma da qualche parte capita che ci sia anche un'altra persona. Quest'altra persona però non viene assolutamente considerata responsabile all'interno dei processi, non viene considerata responsabile per quello che riguarda la corresponsabilità, ad esempio, economica, contraccettiva, no? C'è questa roba meravigliosa per cui noi donne ci dobbiamo puppare e imbottire di pillole anticoncezionali. Non si ha mai la sperimentazione rispetto a quello che viene definito tremendamente pillolo, perché non si ha mai ci fosse anche la desinenza finale che andasse a minare questa virilità spermatozoica incredibile. Per cui quello che accade è che noi ovuliamo per pochissimi giorni all'anno, però dobbiamo imbottirci di queste pillole, mentre invece fondamentalmente gli uomini che sono fertili per tutta la loro vita o giù di lì, fondamentalmente devono rimanere lì preservati. E la cosa interessante è che anche quello che è il carico economico che investe la contraccezione non viene condivisa con il partner. Io sto facendo una cosa profondamente sbagliata, ma la faccio archetipicamente per comprenderci, parlo in termini di binarismo di genere, quindi sto parlando di uomini e donne, ma chiaramente parliamo di soggettività marginalizzate, parliamo di corpi trans, corpi non binari, parliamo di persone razzializzate, persone con disabilità. Noi adesso siamo due persone bianche anche qui a parlarne, però gli spazi di parola anche sui temi della salute riproduttiva dovrebbero investire una serie di cose. Tutto questo per dirci che cosa? Che l'aborto non riguarda soltanto il feto, l'embrione, le nostre scelte, la nostra autodeterminazione. Abortiremo tutto perché siamo chiamati ad abortire un sistema violento, uno Stato violento che continua ad agire potere sui nostri corpi e sulle nostre scelte. Quello che accade sulla mia piattaforma, magari poi ve la racconto meglio per chi non la conosce, è che moltissime ragazze mi scrivono se hanno avuto un rapporto a rischio per chiedermi preventivamente come fare ad abortire nel caso in cui dovessero scoprire di essere incinte. Questo lo fanno non perché vogliono avere maggiore consapevolezza, ma perché hanno paura. Hanno paura di incontrare personale obiettore, hanno paura di non rientrare dei tempi. E sullo stesso gioco della paura, a me fa paura pensare che una persona debba avere paura di uno Stato e delle istituzioni che debbano tutelare quello che è un loro diritto. È una contraddizione in termini estremamente violenta. Quindi da qualche parte abortire lo Stato, abortire le istituzioni, abortire il patriarcato e abortire quei sistemi violenti, maschili, perché fondamentalmente è di uomini che parliamo e di un assetto patriarcale che lavora anche dentro di noi, no? Gli uomini che abbiamo nella testa. Ci penso rispetto alla letteratura, per cominciare a leggere donne, no? Visto che siamo a un festival, io ci ho messo tanto perché la mia letteratura di riferimento riconduceva sempre a uomini. E questo perché fondamentalmente le donne nella storia, riprendo Lea Melandri, non ci sono mai entrate nell'Infamia originaria, che è un testo bellissimo che vi consiglio, non ci sono mai entrate di diritto. Le donne nella storia hanno dovuto fare irruzione, perché le donne sono fuori dalla storia e ogni giorno siamo chiamate a fare irruzione. Quindi abortiremo tutto è un concetto estremamente lato che credo sia anche molto vitale e propulsivo, quindi bene. No,
secondo me mi sentite? Funziona, sì. No, invece secondo me l'applauso era necessario in questo punto, perché in pochissimi minuti si è riuscita a riassumere un po', cioè abbiamo finito, possiamo andare, no? Però a parte le sciocchezze, una considerazione e una poi domanda, insomma, rispetto a quello che hai detto. La considerazione riguardo alla paura che lo Stato, però lo Stato è un'istituzione nata che si regge sulla paura, no? Cioè si regge sul fatto, ok, fai la brava, fai il bravo e fai il bravo e non ti succederà niente di male, comportati come una brava cittadina e tutto andrà bene. Quindi secondo me è implicito che anche all'interno diciamo del contesto legato alla riproduzione ci sia questo elemento. Poi un'ultima considerazione. Io sono un uomo, no? Però mi ha chiesto lei di fare questa cosa. Cerco di non ho amore a partecipare a talk femministi, perché non mi piace rubare la parola a soggettività femminili, però giustamente anche lei sottolinea quanto invece l'aspetto riproduttivo, e qua anche Silvia Federici, insomma, ne ha scritto abbastanza, sia qualcosa che riguarda quantomeno due persone, poi anche di più a volte, però quantomeno due persone. La domanda che voglio farti è di parlarci un po' della tua piattaforma, quella che hai citato, e quella con cui tra l'altro anche noi ci siamo conosciuti.
Allora, faccio una premessa molto divertente. Adesso c'è Emanuele che ci è andato da sotto, ma una cosa che mi fa molto ridere ai panel quando vado a vari eventi è che ogni tanto io interpello gli uomini che ci sono, a parte che li tratto malissimo, a un certo punto dico se vogliamo di qualcosa, e c'è sempre questa via di fuga che io trovo molto tenera, che è la cosa più rispettosa che penso di poter fare, lasciare questo spazio di parola a voi donne, che fondamentalmente io sono campana, uno dice se ne esce fuori dai paccheri in una maniera meravigliosa, no? Perché il problema è che effettivamente questa roba riguarda gli uomini, no? E dovrebbe riguardare gli uomini in una decostruzione individuale, in una pratica di autocoscienza al maschile rispetto a quelle che sono le forme che il patriarcato agisce. Però è molto carino perché ogni tanto mi viene dato questo spazio, questi sono temi vostri, quindi è giusto che ne parliate voi, no, non funziona così, e soprattutto lo spazio non deve essere elargito, no, siamo chiamati, no vabbè, ma è chiaro, è una considerazione generale, non è che partiva dalla tua cosa, vai vai. Finirà malissimo questo.
No, ma su questo io sono d'accordo con te, però io ne facevo più una questione di visibilità che di parlare o non parlare dei temi. Come sai, sono un editore che fa almeno il 50% dei libri sul focus femminista, però cerco di non mettere, cerco di mettere facce di soggettività o socializzate donne o comunque non socializzate come uomini cis, perché penso che sia anche un'occasione di visibilità, e in un mondo in cui questo si trasforma poi in occasioni, in opportunità anche lavorative, penso che sia giusto che diciamo diventa un po' un cedere un passo, un mettersi di lato per far parlare altre persone che da una parte hanno bisogno di occasioni che sono state rubate per secoli, e dall'altra spesso, non è questo il caso, ma spesso avrebbero maggior titolo di parlarne, ecco.
Va bene, poi continueremo dopo la discussione. No, allora, il VG Abortito e Sto Benissimo è una piattaforma che nasce 5 anni fa, io ho 36 anni, quindi nasce su Facebook da boomer, no, nasce su Facebook e arriva pro da un paio di anni fa anche su Instagram, quindi parliamo di una piattaforma digitale che prova a destigmatizzare, come vi dicevo un po' prima, la retorica violenta che investe l'aborto unicamente come esperienza traumatica. Questo significa che l'aborto sia sempre un'esperienza bella, bellissima? No, io credo due cose. La prima è che l'aborto, come tutte le esperienze, è quello che è per ciascuna persona. Può essere un'esperienza felice, può essere un'esperienza dolorosa, può essere un'esperienza traumatica, ma nessuno ha il diritto di sovradeterminare i vissuti che le persone hanno rispetto alle proprie esperienze. Mi è capitato molto spesso di parlare della mia esperienza abortiva dicendo che era stata per me tutto sommato un'esperienza assolutamente serena, pacifica, anzi positiva, perché poi mi ha permesso, no, di poter fare tante cose nella mia vita, e la risposta che mi è stata data è: non è vero. Ma come non è vero? Ti sto dicendo quello che sto provando io in quel momento, oppure oggi stai bene ma tra qualche anno non sarà così, un po' padre Maronno, hai capito? Arrivava questa maledizione che dici: che cazzo, arriverà prima o poi questa cosa. E questa roba è estremamente violenta, no? Perché da qualche parte agisce un potere che è quello di definirti, definire i tuoi vissuti e non farti credere più neanche a quello che stai vivendo in questo momento. Ma chiaramente parliamo anche di una pratica di violenza, di oppressione, di assoggettamento, quindi è importante secondo me provare a riconoscerle. E la seconda considerazione è quella che appunto questo Stato e queste istituzioni, io sono da un lato estremamente favorevole evidentemente alla depenalizzazione, dall'altro dei forti dubbi rispetto a tutto quello che è statalizzato, perché da qualche parte prevede anche necessariamente un controllo dei corpi, e quindi questa roba bisogna tenerla sempre a mente. Però l'idea che lo Stato debba garantire delle condizioni per cui l'aborto possa essere una pratica sicura, dignitosa per chi decide di accedervi, chiaramente, e che da qualche parte le persone che la possano vivere poi abbiano tutto lo spazio per lavorare emotivamente quello che sentono, però alla luce di una cornice di contesto istituzionale che permetta che questa cosa agisca. Quello che abbiamo creato è fondamentalmente inizialmente una piattaforma di storytelling, no? Una sorta di pratica di autocoscienza trasposta sul digitale, quindi la possibilità che delle persone potessero raccontarci la propria esperienza abortiva, e nel raccontare la propria esperienza abortiva potessero da qualche parte rielaborarla. Quello che è accaduto a me è accaduto a tantissime altre persone. Ho fatto un panel molto bello, lo racconto spesso, con un'altra attivista che si chiama Francesca Bubba, che si occupa di maternità. Anche su questo Silvia Federici ne parla in maniera molto attenta. Noi viviamo in una dicotomia tra chi ha abortito e chi è madre, tra chi ha avuto un aborto spontaneo o chi ha avuto un aborto volontario, non rendendoci conto che fondamentalmente siamo tutte assoggettati dalle stesse pratiche di violenza e di oppressione sui nostri corpi e sulle nostre scelte. Quindi noi abbiamo deciso di parlare di aborto e di maternità in un panel anche lì molto pacato che si chiamava Madonna e Puttane, e ci hanno fatto una domanda molto interessante rispetto a quella che era la ripresa, no, della nostra sessualità, sia rispetto all'esperienza di maternità sia rispetto all'esperienza abortiva. E io mi sono resa conto che io non me lo ricordavo nemmeno più. Io non mi ricordavo niente e l'ho ricollegato a un momento, a un motivo molto preciso, che io quell'esperienza lì non me la sono potuta vivere. L'unico scopo del gioco era arrivare alla fine di tutto come se fosse una grande apnea in cui non mi era concesso di poter vivere quello che stavo vivendo. E questa cosa è di una violenza indecente. C'è un Black Mirror per cui c'è questo microchip per cui una fetta della tua vita non ti è concessa. Il tuo corpo è un corpo in quel momento medicalizzato. Nessuno ti spiega che cosa accadrà, decideranno tutto su di te, tu non sei compartecipe di quello che sta accadendo sul tuo corpo, che stai perdendo, sangue o un'emorragia, è tutto normale oppure devo andare in pronto soccorso e chi chiamo? Io oggi ho un grande privilegio, che è un privilegio politico, di essere qui, di parlarne e di aver fatto delle esperienze d'aborto un vanto e una responsabilità politica che sento. Ma io lo ripeto sempre, noi siamo quelle marginalizzate, siamo quelle di cui si parla a casa, ai pranzi in famiglia, in silenzio. Ma lo sai che Federica è andata al consultorio? Ma sai che mi ha detto quello? Che Federica ha abortito, secondo me è un po' troia. E da lì tutta una serie di narrazioni, perché è quello che fondamentalmente arriva. E quindi recuperare la propria storia vuol dire recuperare la possibilità di restituirsi a posteriori quello che si è vissuto. E quello che mi è arrivato molto spesso è una frase che per me è emblematica: mi sono sempre sentita in colpa per non essermi sentita in colpa, c'è qualcosa di sbagliato in me se io non provo quel senso di colpa, lo stigma sociale che diventa stigma interiorizzato, lo stigma sociale è stai facendo qualcosa di sbagliato, lo stigma interiorizzato è devo essere sbagliata da qualche parte perché tutto fuori me lo restituisce. Quindi creare una comunità sostanzialmente di persone che possono rivivere la propria esperienza è un grande atto politico. Da lì tutta una serie di campagne e iniziative che brevemente vi espongo. La prima, che si chiama Insieme Stiamo Bene, che è una campagna di accompagnamento e sostegno all'interruzione volontaria di gravidanza. Io per la mia regione, che è la Campania, mi occupo anche proprio di accompagnamenti fisici. Quindi prendo la mia macchina, se uno abita da una parte la vado a prendere, l'accompagno in ospedale, in consultorio, c'è chi ci chiede informazioni, c'è chi ci chiede un accompagnamento, no, emotivo, c'è chi ci chiede semplicemente un sostegno di poter raccontare la propria storia. Ultimamente abbiamo fatto due cose. La prima è lanciare una campagna di crowdfunding per l'acquisto di contraccettivi e presidi sanitari da distribuire a consultori e spazi autogestiti, perché bisogna partire dai luoghi reali, bisogna ripartire dai territori. La seconda è una campagna di accompagnamento, scusatemi la ripetizione, al test di gravidanza, che è un'altra situazione estremamente problematica. Le persone hanno paura di fare il test, aspettano 7 giorni, 15 giorni, aspettano che queste mestruazioni arrivino perché hanno paura, ed è un momento che si vive in grande solitudine. Quindi due cose: la prima, per chi vuole faccio un accompagnamento, quindi che ne so, è molto carino perché tipo ok, ci diamo sta appuntamento, ci vediamo domani mattina alle 8, quindi metto la sveglia e stiamo lì col test e mi arriva questa foto, ma secondo te allora è negativo, è positivo, ed è qualcosa che si vive insieme. Dall'altro è l'acquisto materiale di test di gravidanza, perché non dimentichiamoci mai che tutto quello che tecnicamente viene definito come diritto e prevede la possibilità che delle persone non abbiano accesso a questi diritti per situazioni economiche, quel diritto automaticamente si trasforma in un cazzo di privilegio, e questa roba è estremamente problematica, perché se ci sono persone che non hanno i soldi per comprare un test di gravidanza o pubblicare pubblicato un post proprio di recente di una donna che ci ha scritto chiedendomi di inviarle un test di gravidanza e ha specificato: io non ho i soldi perché io devo pagare una retta di 500 euro per il nido per mio figlio, perché la situazione è quella, io i soldi non ce li ho. E allora, visto che si parla di sostegno alla natalità, allora qual è il problema? Di che cosa stiamo parlando? Quali sono le condizioni perché una persona possa scegliere per la propria vita? E quindi ricordiamoci sempre che la salute riproduttiva è una questione che investe la lotta di classe, che investe il privilegio di classe. Io non posso continuare a pensare che un diritto alla salute sia un diritto che prevede la possibilità e il privilegio di accesso soltanto per alcune fasce, mentre continuiamo, e chiudo su questa roba, a parlare di sistema sanitario nazionale, quando ci sarebbe molto da dire su che cosa significa la gratuità della salute in Italia e il divario che c'è tra il sud e il nord, che si acuirà ancora di più rispetto alla questione autonomia differenziata, dove ce ne faremo di grasse risate, e che continua ad aumentare un vergognoso divario sociale che mette le persone in una grande difficoltà. E su questo ne parla Federice e credo che ne parleremo meglio, insomma, anche oggi pomeriggio, però insomma questo.
E che stai? Intanto grazie soprattutto per la lucidità e ma anche per la passione che ci metti su un tema che spesso viene affrontato anche in modo molto algido. Non sembra quasi che la politicizzazione di un tema così importante per la vita di ognuno sia da affrontare in modo scientifico, freddo, come non possa essere qualcosa che scaldi i cuori. Invece è una cosa che noto sempre da quando ti seguo, fondamentalmente, è proprio la passione che ci metti a riguardo. E proprio questo, intanto, una cosa: se qualcuna o qualcuna tra voi ha delle domande, non fatevi problemi a alzare la mano e insomma a interromperci. Ma una cosa, hai qualche storia che vorresti condividere con noi per farci capire meglio come nei fatti questo percorso avviene, anche per capire da una parte le storture del sistema e però quello che effettivamente si può fare per aggirarle, queste strutture?
Allora, vabbè, storie tantissime, ovviamente vi rimando, se già non la conoscete, alla nostra pagina, per un motivo molto semplice. Lì c'è un piccolo format che si chiama Ti racconto il mio aborto, che è dedicato a chiunque voglia raccontare la propria storia d'aborto, proprio perché è una pratica che da qualche parte va normalizzata, ma è anche, e su questo ci tengo a dirlo, un protagonismo e una centralità che va data, perché quello che accade molto spesso è che questa cultura della vergogna e dello stigma alimenti il fatto che abortire sia qualcosa di cui ci si debba vergognare, no? Dicevo ironicamente, cammina con sta maglietta, non è in carnevale di Viareggio, sto qua e stiamo bene, ci cammini fuori, comincia a diventare un po' più problematica. E quello che capita è che quando si parla di aborto ci sono queste voci campionate di queste donne al buio, che chiaramente, no, come se fossero dei pentiti di mafia che devono raccontare questa esperienza. Però è giusto che sia così, è giusto che sia così rispetto a chi vive una difficoltà legata alla possibilità di raccontare la propria storia, perché se è una vergogna per tutta la società, magari le persone non ne parlano in famiglia, con gli amici, o rimane soltanto un evento per pochi, ecco. E da qualche parte credo che sia importante cominciare a normalizzare questa pratica, ad acquisire potere sui nostri corpi e sui nostri aborti, perché io non trovo tollerabile più che in un panel di dibattito, così come in un normale dibattito politico, io mi debba trovare di fronte a quattro uomini cis etero che devono dire cosa provo dopo aver abortito e che cosa è giusto. Io voglio parlare del mio aborto, voglio parlare di quello di cui ho bisogno, soprattutto se parli al posto mio, che non vuol dire parlare con o di altre responsabilità, io ti prendo a calci in culo, perché questa roba per me oggi diventa assolutamente intollerabile. E per quanto riguarda le storie, davvero ce ne sono tantissime. Io ho questo ricordo molto vivido, che è stato quello dell'emergenza Covid, dell'emergenza pandemia, dove ci siamo trovati di fronte al non capire niente. Noi non capivamo che cosa stesse succedendo, ci inviavano delle foto di consultori con un cartello davanti chiuso per Covid. Che cazzo significa chiuso per Covid? Cioè, le persone che devono abortire che cosa fanno? E quindi, insieme a una piattaforma con cui collaboro da anni, che è Obiezione Respinta, abbiamo fatto due cose. La prima, ci mettevamo al telefono dalla mattina alla sera per chiamare tutti gli ospedali, tutti i consultori, trovare dei medici disponibili per i certificati. Aggiungo una cosa importante, questo lo facevamo nei ritagli di tempo, perché la piattaforma, il nostro lavoro è totalmente volontario. Sono una psicoterapeuta, mi occupo di salute mentale, quindi il mio lavoro è un altro e tutto il lavoro sulla pagina è volontario, questo ci tengo a dirlo perché è importante. E nei ritagli di tempo stavamo lì e abbiamo creato poi un canale Telegram che si chiama SOS Aborto Covid-19, in cui raccoglievamo sostanzialmente tutte le testimonianze. Quello è stato veramente un periodo... come mi hai conosciuta, è stato un periodo tremendo, mi ha fatto molto ridere poi trovare le anticipazioni del report dell'applicazione, del report del Ministero della Salute sull'applicazione della 194, in cui veniva descritta una situazione meravigliosa in cui tutto era sotto controllo, era stato gestito in maniera assolutamente perfetta. E continuo a dire che c'è una discrasia profonda tra quello che lo Stato e le istituzioni raccontano e quella che è la vita reale delle persone. Questa cosa mi crea una grande preoccupazione, perché dico, poi fondamentalmente dove andiamo? Se vuoi di qualcosa? Ah, ok, va bene, scusate. Quindi ci sono molte storie di quel periodo, ci sono storie, io lo continuo a dire, di persone che poi hanno scelto di continuare la propria gravidanza nonostante mi avessero contattata per interromperla. Una ragazza mi ha scritto 2 giorni fa, avevo fatto tutto il percorso di accompagnamento, le avevo dato tutte le indicazioni, alla fine mi ha scritto, ho deciso proseguire la gravidanza, grazie per quello che hai fatto per me. Trovo che proprio il livello di accompagnamento rispetto all'autodeterminazione delle scelte vada proprio in quella direzione lì. Rispetto al Covid ho questo racconto che per me è abbastanza sintomatico, nel senso che c'era questa ragazza in Puglia, perché poi prima di fare il farmacologico bisognava andare in ospedale per fare il tampone, verificare che il tampone fosse negativo. Se il tampone era positivo, tecnicamente, secondo le direttive del Ministero, era comunque possibile accedere, perché era la pratica non procrastinabile, perché le settimane rimanevano quelle, le persone venivano rimandate a casa, addirittura una ragazza, e c'è questa testimonianza, in ospedale le hanno detto speriamo che ti passi perché altrimenti non c'è niente da fare. Quindi abbiamo fatto chiamare i carabinieri la volevano denunciare perché era uscita di casa col Covid, e quindi poi abbiamo dovuto mettere in mezzo gli avvocati, in realtà è uno, però io continuo a parlare di team di avvocati perché mi fa molto law and order. Abbiamo chiamato questo avvocato, che è un povero disgraziato che mi ha conosciuto 10 anni fa e continua a starmi dietro ogni volta, e questa ragazza ha potuto accedere all'aborto. Ma di queste storture ve ne potrei raccontare mille e una, perché purtroppo noi non accediamo a un diritto, noi stiamo entrando in una guerra sui corpi, no? Quindi capitano persone che devono andare dal medico di base per avere il certificato, e il medico di base dice che loro non lo fanno, che non sono autorizzati a farlo. Non è assolutamente vero. E quindi ho creato un facsimile che trovate sulla pagina da dare ai medici di base, così non si devono neanche applicare a capire che cosa fare. Cioè, io tra un po' mi prendo una laurea in medicina, una laurea in giurisprudenza, cerco di inventarmi altre 3 vite, perché purtroppo è così che funziona. E questa ragazza in Puglia ha trovato il primo ospedale libero, perché poi le liste di attesa sono infinite per il numero di personale obiettore, il primo ospedale libero a 4 ore e mezza di distanza da casa. Quindi, per farvi capire brevemente, prima che venga il diluvio, è stato 4 ore e mezza da andare per il tampone, 4 ore e mezza da andare, risultato negativo, 4 ore e mezza per la prima pillola, 4 ore e mezza per ritornare a casa, 4 ore e mezza per la seconda seconda pillola, 4 ore e mezza per ritornare a casa, 4 ore e mezza per il controllo di follow up dopo 15 giorni, 4 ore e mezza per ritornare a casa. Questo è quello che accade con l'aborto in Italia. E devi pensare anche su quello, e vogliamo parlare di privilegio di classe. Se sei una lavoratrice autonoma, tu devi perdere dei giorni se stai a partita IVA. Se sei una madre, devi pensare a chi devi lasciare i tuoi figli. Se stai lavorando a contratto, devi pensare a chiedere dei giorni di ferie o dei giorni di malattia, e devi vedere se te li accordano e qual è la motivazione da dare. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che vengono considerate minimali, che però sono fondamentali. E quando Roccella al Salone del Libro continua a dire che, ma non è solo Roccella, voglio dire, cioè è chiunque, non è che fondamentalmente a sinistra, scusatemi, al PD si è fatto qualcosa per dire il contrario, scusate, no, ho detto una cretinata. Però continuano a dire che va tutto bene, che non c'è nessun problema. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che non ci sono problemi laddove tu silenzi le voci di chi quei problemi li vive. Una donna a Palermo ha dovuto interrompere volontariamente la sua gravidanza, l'assunzione della seconda pillola, quindi della RU486, l'hanno fatta andare alle 8 di sera, perché avevano trovato questa misura splendida e meravigliosa, che era quella di far effettuare gli aborti farmacologici tra la sera e la notte per non terrorizzare le future mamme. Quindi, se questa cosa si fosse fatta durante il giorno, le donne che andavano per proseguire la gravidanza si sarebbero trovate turbate dal fatto che c'era una donna che andava ad abortire, no? E quindi lei è stata sbattuta fuori dall'ospedale perché aveva finito la sua procedura all'1:30 di notte, quindi ha dovuto chiamare e si è dovuta far venire a prendere. Vogliamo parlare a questo punto degli ospedali? Mi sono stati segnalati da 2 persone diverse a Napoli, in cui c'erano delle persone che entravano con il loro camice nella stanza chiedendo di andare, quindi loro credevano che fosse il ginecologo, un medico, qualcuno per parlare, e li portavano in queste stanzette piene di santini, cere, e incominciava, ed erano gruppi antiabortisti che erano legittimati all'interno dell'ospedale con delle convenzioni pubbliche per fare il lavaggio del cervello e convincere a... ci sono delle convenzioni, non è che sto dicendo niente di nuovo, ci sono dei gruppi, dei progetti evidentemente a favore della vita, questa cosa fa ridere, ma sono antiabortisti, che fanno delle convenzioni con consultori, con ASL. C'è la questione del fondo vita nascente in Piemonte, in cui sono stati sanciti inizialmente 460.000 euro, i fondi adesso sono aumentati e stiamo a 1.200.000, rivolti a movimenti e gruppi che abbiano alla base, per poter accedere a queste convenzioni con i consultori, quindi collaborare con i consultori, nello statuto organizzativo, l'idea di difendere la vita fin dal concepimento. Cioè, questo è il mandato per cui queste persone possono accedere all'interno dei consultori. Ma tutto questo paradossalmente è permesso dall'articolo 2 della legge 194, che prevede la possibilità di avvalersi di associazioni ed enti di volontariato per far desistere persone dalla possibilità di interrompere, rimuovere gli ostacoli, scusatemi, perché nella legge 194 noi non, vabbè, là mi dovete invitare ad altri 8 pane, nella 194 tu non è che non vuoi, avere figli, no, tu abortisci perché non puoi, ma se tu avessi tutte le condizioni sceglieresti comunque la maternità. Tra i motivi nella 194 in cui si decide di interrompere la gravidanza ci sono cataclismi naturali, guerre atomiche, condizioni economiche precarie, ma non c'è l'autodeterminazione, non c'è la volontà, e questa roba è estremamente violenta.
Però questo è molto coerente, perdonami se ti interrompo, molto coerente con la visione che ha lo Stato della vita tutta. Cioè, nel senso, perdonatemi, adesso attacco un pippone su un concetto giuridico, però... ogni oggetto, ogni cosa che noi possediamo si contraddistingue per diritto romano da 3 elementi: uso, soffrutto e abuso, no? Uh-huh. E tu possiedi una cosa solo se la puoi distruggere. La vita umana non è nostra, è dello Stato, perché noi non la possiamo distruggere, certo, in nessuna forma, né la nostra, ovviamente quella degli altri, omicidio, ok? E nel momento in cui tu procedi attraverso un aborto, per lo Stato è semplicemente coerente col valore su cui si basa, cioè che la vita umana non è nostra.
Certo.
Quello che voglio dire è che noi siamo, diciamo, coccolati da questo maledetto patriarca che dal nome con la S, la parola con la S, no? Che non ci vede come persone con delle ambizioni, con dello spirito, eccetera, ma con enti che possono essere usati o di cui possiamo trovare usufrutto, ma noi non abbiamo, non possediamo la nostra stessa vita. Quindi, se ci pensi, è perfettamente coerente.
Assolutamente.
Cioè, lo Stato non può difendere questo diritto, perché lo Stato è il primo prosecutore di questa ideologia.
Verissimo, sì, assolutamente in linea, diciamo che in Italia lo fa perfettamente. Vi racconto questa cosa meravigliosa. Abbiamo scoperto in Campania qualche anno fa, ma mi sembra nel 2019, che era stata stabilita una convenzione con l'ASL a Napoli 2, mi sembra, tra un progetto che era progetto Gemma, quindi rientra sempre, no, all'interno di queste associazioni per la vita, e l'ASL e quindi gli enti ospedalieri. Sapete quando è stata sancita questa convenzione, firmata? Il 14 agosto. Cioè, questi non lavorano, non hanno sano, fanno una convenzione il 14 di agosto. Ovviamente viene fatta il 14 d'agosto nell'idea che siamo tutti al mare, quindi arrivederci e grazie. Questa roba ci arriva chiaramente con una serie di associazioni, in realtà scriviamo, no, per chiedere che questa convenzione venga eliminata, e poi è stata tolta. Però diciamo che più o meno bisogna stare sempre sull'attenti. Un'altra storia molto interessante che ci è arrivata è di questa stanza, no, in cui c'erano delle donne che dovevano interrompere la gravidanza. A un certo punto apre questa porta un sacerdote che incomincia a chiedere di fare un atto, di recitare tutte insieme un atto di dolore in vista dell'aborto. Due domande: la prima, lui che cazzo ne sapeva, chi gli aveva detto, visto che tecnicamente dovrebbe esserci il diritto alla privacy? Sembra un film, in realtà è quello che accade. Ovviamente c'erano delle persone, tra cui una ragazza, purtroppo per lui, che stavo accompagnando io personalmente in quel momento, quindi lui è stato cacciato giustamente a pedate nel culo. Però questo è quello che accade, no? È quello che accade ogni giorno. Che sta succedendo? Se salta... Ma sì, abbiamo tempo, no? Beh, io continuo a dire cose. E quindi più o meno queste sono le storie che ci troviamo ad affrontare. In ultimo voglio raccontarvi questa storia, perché forse è quella che mi porto dentro di più. C'era una donna malata oncologica, in una fase molto avanzata, che mi ha scritto perché voleva interrompere la sua gravidanza e ha trovato davanti a sé medico di base, ginecologo, oncologo, obiettori di coscienza. Quindi le è stato detto che questa gravidanza era un dono meraviglioso che la vita le metteva davanti, e abbiamo provato a fare un percorso insieme per l'interruzione volontaria di gravidanza. Lei a malapena riusciva ad alzarsi dal letto, quindi poi abbiamo trovato un centro analisi che prevedesse il fatto che qualcuno potesse andare da lei per le bete. È stato un lavoro molto lungo, e niente, alla fine, a causa delle pressioni familiari, ma anche dei tempi che stavano diventando abbastanza stretti, questa donna non ha potuto interrompere la sua gravidanza, e io non ne ho saputo più niente. Poi dopo ho saputo, insomma, che è venuta a mancare. Però una cosa che dico è che è giusto guardare quello che accade intorno a noi. Guardiamo alla Polonia, guardiamo all'Ungheria, guardiamo agli Stati Uniti, guardiamo all'America Latina. La questione del battito fetale cardiaco, no, che tanto indigna, avviene da 20 anni in Italia e nessuno dice niente. La violenza riproduttiva accade ogni giorno nel nostro paese, continuiamo a far finta di niente, continuiamo in maniera assolutamente ipocrita a indignarci di quello che accade fuori, pensando di essere puliti in questo paese e garantire delle cose. Non vengono garantite. Il diritto d'aborto è una grande stronzata, non c'è nessun diritto rispetto ai nostri corpi e rispetto alla nostra salute riproduttiva. Quindi vado in chiusura, perché sento proprio una strizza al culo, però no, sto scherzando. Quindi quello che vi dico è che abortiremo tutto, forse, no? Alla fine di questo incontro ha ancora più senso, perché c'è da abortire tanto del nostro sistema, non solo per chi vuole interrompere una gravidanza o per chi non vuole avere figli. Io sono una persona che non ha mai voluto figli e continua a non averli, e se oggi dovesse rimanere incinta non ci penserebbe due volte a interrompere una seconda volta la sua gravidanza, perché c'è un profondo stigma anche su chi interrompe più di una volta la gravidanza in questo paese, ma lì è anche un altro grande discorso. Ma lottare per questi temi vuol dire lottare per i diritti di tutte, vuol dire lottare per chi un figlio lo vuole, per chi vuole scegliere sul proprio corpo. In Italia c'è una questione grande come una casa sull'accesso alla salpingectomia bilaterale. Non so se voi sapete che negli ospedali, per avere la rimozione delle tube, bisogna avere a che fare con un comitato etico fatto di medici e personale sanitario che deve decidere se tu puoi non avere figli e quindi chiudere le tube. C'è un comitato etico, e io molte volte faccio delle certificazioni a fronte di un percorso psicologico di sostegno in cui dico che le persone sono capaci di intendere e di volere, che possono scegliere serenamente di non avere figli. Questa roba è di una violenza estrema, e secondo me l'errore più grande che si possa fare è pensare che ci sia un futuro distopico in cui delle cose possano avvenire. In realtà quelle cose sono già avvenute, e Federici ce lo racconta molto bene, anche per tutte le questioni che rinvestono le persone razziali, no? Quindi lo sfruttamento riproduttivo delle donne che veniva fatto per la forza lavoro. I racconti dell'ancella non sono qualcosa che avverrà, ma sono qualcosa che c'è già oggi, e quindi forse dovremmo anche confrontarci un po' con questa roba. Quindi niente, ho finito, basta. A domande.
Giusto una piccola aggiunta a una cosa che hai detto, no? Tu hai detto che tu non vuoi avere figli, però penso che la questione del diritto all'aborto coinvolge davvero tutti, cioè, nel senso, ne parlavamo ieri, io nel mio orizzonte di possibilità lo vedo come una cosa desiderabile diventare padre, ma proprio per questo è importante che anche gente che vuole diventare padre o madre, perché questo è un diritto, non si tratta del tu che vuoi diventare padre o meno, o tu madre o meno, ma si tratta di una questione di società, intanto per rompere quest'idea che lo Stato sia possessore delle nostre vite, che è una cosa intollerabile, e secondo, semplicemente per vivere una vita in cui c'è più diversità, in cui ognuno davvero disegna la propria vita secondo le proprie ambizioni, secondo i propri desideri, secondo i propri progetti. Ora io ringrazio tantissimo tutti e tutto voi per essere stati qui, e vi invito ad avere, fare qualsiasi domanda, approfittare della presenza di Federica qui, perché lei ormai tanti anni che lo fa, ma è una ricchezza che la nostra comunità di pochissime libertarie e libertarie che abbiamo in Italia è sempre a disposizione, e quindi penso che è un'occasione per poter fare qualche domanda a una persona che non solo è tanti anni che se ne occupa, ma lo fa con cognizione di causa.
Ci sono domande, riflessioni? Vi ricordiamo anche che oggi pomeriggio alle 5 parleremo di questo libro bellissimo di Silvia Federici, che sarà un'altra occasione interessante di dibattito in cui potrò continuare a straparlare. Domande, riflessioni, altro? Eccoci.
Non vengo qua. Ci siamo quasi. Grazie intanto del tuo lavoro e anche di avercelo raccontato. Poi volevo ricordare, per esempio, la violenza che è stata esercitata molto recentemente rispetto a una culla per la vita, che è l'ultima risorsa che hanno gli antiabortisti nei confronti delle donne che hanno diritto di rinunciare alla maternità una volta nato il bambino. È stata una cosa terribile. Una informazione tecnica: tu hai parlato di questo Andy Rivieni dall'ospedale per la pillola. È una cosa che mi confermano ginecologo non sarebbe affatto necessaria, potrebbe essere assunta e poi diciamo la convalescenza, non è necessario farla a casa, mentre farla in ospedale, mentre qui perlomeno per moltissimo tempo si è cercato di evitare di fornirla e comunque obbligare al soggiorno in ospedale, il che crea una serie di conseguenze sia nei confronti della mancata privatezza della scelta e sia è una forma di violenza pure quella. E per ultimo una cosa che riguarda le scelte, la spinta all'aborto è venuta dalle femministe e quindi è sicuramente una conseguenza delle loro lotte, però una spinta forte è venuta da un danno ambientale. Quando a Seveso ci fu la fuoriuscita di diossina, si scelse, benché ancora la legge non esistesse, di far abortire le donne per nascondere un danno del capitalismo. È stata l'unica volta in cui questo è successo.
Verissimo, verissimo, è una considerazione molto importante. Aggiungo solo una cosa sulla questione del farmacologico. In Italia, vabbè, ma lì c'è anche un grande problema politico. Prima era previsto per l'aborto farmacologico l'obbligo di un ricovero di 3 giorni in ospedale, cioè una roba veramente assurda, assurda per le persone, assurda anche in termini di costi per il sistema sanitario nazionale, perché parliamo di un'occupazione di un letto per 3 giorni. Adesso tecnicamente l'aborto farmacologico avviene in degli hospital. La stessa Umbria inizialmente non aveva assunto le linee guida del ministero rispetto al day hospital. In realtà io credo due cose: il passaggio futuro dovrà essere quello dell'aborto in telemedicina, cioè la possibilità di poter assumere le pillole abortive a casa propria con un accompagnamento medicalizzato come avviene in moltissime parti del mondo. E dico di contraltare che l'Italia non è un paese per il farmacologico, perché se nessuno ti spiega niente, nessuno ti spiega che cosa accadrà sul tuo corpo, e se non sai la differenza tra un'emorragia e il fatto che stai espellendo il feto, l'embrione, perché nessuno te l'ha spiegato, allora non puoi pensare di dire vogliamo l'aborto in telemedicina, ma tu devi pensare ad accompagnare clinicamente le persone ad avere consapevolezza su quello che accade sul loro corpo. E l'una non può andare avanti senza l'altra, così come c'è la questione dell'aborto farmacologico, per esempio assumendo la pillola nei consultori. Altra grande questione sarebbe quella di estendere la possibilità di dare le pillole abortive anche ad infermieri, personale ostetrico, come avviene in altre parti del mondo, che sarebbe sicuramente interessante. Cosa su cui non sono assolutamente d'accordo, che per esempio è una proposta politica elettorale della tornata di radicali, che era quella della privatizzazione, no? Quindi anche di estendere a cliniche e istituti privati la possibilità di effettuare l'aborto farmacologico, l'aborto chirurgico. E continuo a pensare di non voler vivere in un paese in cui i diritti diventano privilegi e io posso accedere a un aborto sicuro o gestito in maniera dignitosa laddove ci siano i soldi per poterlo fare. Questa è una roba a cui credo nessuno di noi si voglia e si debba arrendere mai, quindi assolutamente no alla privatizzazione di qualunque forma di accesso alla sanità pubblica.
Ci sono altre domande, altri interventi?
Salve, no, scusa tu che intervengo da dietro, però vi ho sentito a fasi alterne. Io penso che in ogni stato ci sia un freno a mano e noi ne abbiamo uno molto importante. Questo freno a mano scava anche nei corpi delle donne, purtroppo. Però io penso che qui non è una questione di uomini contro donne, neanche di donne contro donne o di uomini contro uomini. La mia idea è che il vero freno a mano che è causa di questa situazione, dove abbiamo grazie per quello che fai, perché è molto importante, io penso che il nostro freno a mano sia lo Stato Vaticano, e sembra che tutto ciò che viene detto punta in quella direzione, ma nessuno poi lo dice veramente. Questo credo che sia il vero problema a livello proprio in maniera olistica dell'Italia. Se non ci fosse, vivremmo tutti in un mondo migliore, a prescindere da uomini e donne. Grazie per quello che fai e vorrei sapere che cosa ne pensi.
In realtà quello che penso potrebbero dirlo, le diffide che c'ho dietro, o comunque tutti i movimenti pro vita che si ricordano sempre di me nelle occasioni più importanti. È un problema, è il problema avere il Vaticano, in casa. Il problema è tutto quello che riguarda una cultura profondamente veterocattolica che ci attraversa tutto, perché attraversa la storia transgenerazionale delle nostre famiglie. Io sono una persona atea, ma decostruisco ogni giorno quello che è frutto di una cultura veterocattolica che lavora, no, dentro di me, attraverso la mia famiglia, attraverso gli insegnamenti. Anche una stupidaggine, no? Mi viene insegnato che essere altruisti è bello, essere egoisti è brutto, perché abbiamo sta logica della croce, del sacrificio. Quello è il frutto di una cultura veterocattolica, e anche quando non penso di averla, devo averla. Aggiungo che c'è anche un problema, ed è un problema importante, legato scusatemi, alle fondamentalmente all'economia, ai soldi, no, sostanzialmente, perché la Chiesa o comunque lo Stato Vaticano ha un potere economico che è quello che di fatto prevede anche che se c'è una tragedia i primi ad arrivare come soccorsi sono fondamentalmente quelli delle strutture clericali. Perché? Perché hanno i soldi per poterlo fare, e perché noi evidentemente siamo anche con la stretta alle palle o alle gonadi rispetto a quelli che sono i finanziamenti. Quindi questa roba ce ne libereremo mai? Prevedibilmente no. Quindi l'unico lavoro da fare, secondo me, è partire da una decostruzione individuale rispetto a quanto quel sistema veterocattolico ci lavori da dentro, perché io ancora oggi, no, mi sorprendo di alcune cose, nonostante mi senta abbastanza lavorata, no, ma alcune cose che investono la vergogna, la colpa, sono frutto di quella storia lì, e quindi quella roba inevitabilmente va un po' lavorata. Però sì, sono d'accordo, chiaramente.
Allora, se non ci sono altre domande o interventi o considerazioni, io intanto vi ringrazio tantissimo per essere state, stati qui. Secondo me questo tipo di momenti, insomma, di scambio, di comunicazione è molto importante, soprattutto per far crescere una coscienza collettiva su alcuni temi in cui non solo si cerca di limitare il circolare della conoscenza, ma si combatte proprio attivamente per fare antidivulgazione. Federica ha parlato di un libro che è quello di Silvia Federici, Oltre la periferia della pelle. Lo presenteremo oggi qua alle 5. Lo trovate però intanto nello stand di editore che sta all'angoletto, e tra poco Federica sarà intervistata dal network di Radio Gemini, e ovviamente lei resta a disposizione per tutte le domande che volete farle, che magari avevate un po' timore di farle in pubblico. Ancora grazie mille.
Ma su questa cosa non è vero, mi stai sovradeterminando. No, non è vero.
Sì, lo sto facendo. Grazie ancora.